Ecco, noi dobbiamo stare attenti a cogliere il movimento che è nascosto in questo testo, perché a primo impatto noi siamo di fronte a un testo molto duro che parla di distruzioni, che mette abbastanza paura, si parla di guerre, rivoluzioni, nazione contro nazione, regno contro regno, terremoti, carestie, pestilenze, fatti terrificanti. Ecco, bisogna vedere da cosa parte questo testo. In quel tempo alcuni parlavano del Tempio, della sua bellezza, dei doni votivi, della organizzazione quindi del culto che aveva portato a una spettacolarità del Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era una delle cose più belle del mondo al tempo. Al tempo veniva considerato una meraviglia straordinaria e di fatto capiamo dalla struttura che ancora resta della spianata del Tempio a Gerusalemme che doveva essere qualcosa di meraviglioso, di maestoso. Ecco, siamo di fronte a qualcosa di spettacolare, di meraviglioso. E Gesù dice una cosa: verranno giorni nei quali di quello che vedete, è interessante che usa il verbo theoreo, che noi abbiamo, di cui abbiamo memoria nella parola teoria, che è una cosa che noi vediamo come oltre il reale, no? La teoria, ma in realtà teoria in greco non vuol dire assolutamente questa cosa qui, è uno spettacolo. È molto interessante che lo stesso Luca userà questo stesso verbo quando le folle, dopo aver visto Cristo crocifisso, se ne andranno via battendosi il petto per quello spettacolo. Perché in effetti qui tutti stanno guardando lo spettacolo del Tempio, la bellezza di un'architettura, ma il vero spettacolo, dirà così con questo collegamento il Vangelo di Luca, è il Signore Gesù, che in realtà in sé è inguardabile, in sé è l'immagine di un dolore. C'è spettacolo e spettacolo, c'è bellezza e bellezza. Allora, vediamo un pochino. Gesù dice, di quello che voi guardate con ammirazione, osservate con attenzione, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Ecco, noi dobbiamo un po' cogliere cosa c'è nascosto in questa frase. Pietra su pietra, che cos'è? L'immagine della costruzione, pietra su pietra, no? Le cose vengono messe una sopra l'altra. Ecco, non resterà costruzione. Tutto questo sarà sciolto. È interessante che usa il verbo cataluo per indicare questa cosa qui, cioè che vuol dire quando una cosa viene slegata una dall'altra. Allora noi abbiamo legato delle cose, noi costruiamo delle cose, le leghiamo, no? Nella costruzione ci stanno le connessioni, il cemento dei nostri edifici, delle cose che facciamo noi. Ecco, queste cose saranno slegate, tutti guardano l'apparenza. Gesù dice, queste cose si romperanno dal di dentro, verranno giorni in cui le connessioni delle cose si slegheranno. Che terribile prospettiva. Perché Gesù dice questo? Perché Gesù ci dice questo? Noi siamo nella 33esima domenica del tempo ordinario, stiamo finendo l'anno liturgico. Beh, noi abbiamo questo testo che ci permette di aprire la prospettiva di quello che poi verrà, appunto, l'avvento. Normalmente, come tante volte abbiamo avuto occasione di dire, l'anno liturgico finisce connettendosi all'anno successivo, ovvero sia cominceremo con il tema della fine delle cose, perché l'avvento ci parlerà di questo, e noi già adesso stiamo guardando alla fine dell'anno, guardando alla fine delle cose. Ecco, le cose sono connesse, ma noi questi nessi che abbiamo posto nelle cose li sopravvalutiamo. Noi dobbiamo ricordare che tutto è molto fragile, molto ingannevole l'apparenza. Le cose noi le guardiamo, ma sono tanto deboli. Quante volte la gloria del mondo sembra così stabile, sembra così affidabile, e non lo è, non lo è. Quante cose nella nostra vita credevamo fossero definitive e poi si sono rivelate così passeggere. Quante cose ci hanno angosciato, ci hanno preso l'anima, il cuore, la testa, e poi non ci sono più, oggi non ce le ricordiamo neanche. Ecco, allora Gesù dà questo annunzio che è in realtà una profonda verità, cioè qui ci sta qualche cosa di profondamente vero. Attenzione, attenzione a non sopravvalutare le cose, attenzione a non dare le cose il ruolo sbagliato, le cose eterne sono eterne, quelle che non lo sono, non lo sono. Non è possibile che noi scambiamo questi due livelli, eppure quante volte lo facciamo. Allora, vediamo un pochino. Infatti, se vogliamo, il testo fondamentale, un pochino, che è dietro a tutta questa parola di questo Vangelo, è questa espressione: badate di non lasciarvi ingannare. Quanto è importante. Guardate, traduciamo badate, ma c'è proprio il verbo dell'aprire gli occhi, di non fare che cosa? Non lasciarsi ingannare. È interessante perché il testo greco parla di un non lasciarsi portare fuori mira. O anche, il verbo che c'è qui sotto, è il procedere senza una direzione. Andare a casaccio. Badate di non andare a casaccio. Badate di non vivere le cose avendo perso la direzione, l'assenza del discernimento. Infatti, cosa apparirà? Ci sono problemi? Arrivano terremoti, pestilenze, guerre. Il problema è non perdere la direzione. È sempre questo il problema nella nostra vita. È più grave perdere la direzione piuttosto che avere una tribolazione. In sé la tribolazione è vivibile se uno ne capisce la direzione. Ma vivere senza una direzione, anche un piccolo dolore, diventa insopportabile. Certe volte, per esempio, uno deve aspettare 5 minuti ed è insopportabile stare lì, avere un ritardo, una fila, perché uno non ne capisce il senso. Certe altre volte invece uno sopporta serenamente una cosa perché sa che è ben finalizzata. Si scala una montagna volentieri, si aspettano 5 minuti, mal volentieri. Perché? Perché io scalo una montagna e sono contento di faticare, perché vado verso una vetta, mi interessa questa vetta, questa cosa è importante. È bello, fatico, mi alzo presto, faccio sacrifici, ma mi sto divertendo perché so che questa cosa è bella, perché sono interessato allo scopo. Vado in un posto, devo attendere, c'è gente che non riesce a attendere l'attesa di un istante a un semaforo che scatta. Entra in rabbia, gente che si aggredisce, si urla contro. Perché? Perché stai andando un pelo più lento, mamma mia. Perché? Perché uno non riesce a vivere le cose se ne ha perso il fine. Abbiamo visto persone sostenere tribolazioni e sofferenze inaudite con serenità. E abbiamo visto tante volte in noi stessi, per primi, l'incapacità di sostenere piccole tribolazioni perché non avevamo capito dove andavamo. Quante volte la vita anche ci ha umiliato la nostra intelligenza, perché noi stavamo pensando di sapere, capire che una cosa era inutile, invece scopriamo che invece era utile, ci serviva. Quante volte possiamo guardarci indietro e avevamo perso il senso della direzione delle cose, della connessione vera delle cose, che non è la nostra costruzione pietra su pietra, ma è il piano di Dio, il piano che Dio ha nelle cose. Se uno non scopre questo piano di Dio, non c'è bisogno di terremoti, di pestilenze, di guerre, basta una contrarietà minima, uno già si perde. Se uno invece ha questo piano di Dio nel cuore, se non va a casaccio, ma sa che la propria vita è un dono che sta saldamente nelle mani di un Dio che non ci deve sempre far capire tutto, perché altrimenti il suo piano sarebbe grande quanto la nostra intelligenza. Tante volte il suo piano supera la nostra intelligenza. Va da sé che dobbiamo accettare di non capire alcune cose che viviamo. Va da sé, non è troppo strano questo. E invece dobbiamo lasciarci condurre, perché alla fine c'è un buon fine in cui Dio ha organizzato le cose, in ordine al quale Dio ha organizzato le cose. E allora ci sono una serie di negazioni in questo testo. Noi dobbiamo non andare dietro a quelli che ci dicono: sono io, il tempo è vicino. Perché? Non seguiteli. Ecco, non andate dietro a loro. Questo è un non conseguenziale al fatto di non andare a casaccio, ecco, io non vado a casaccio, vado solo dietro a Gesù Cristo. È Lui l'unico che mi dà la direzione. Anche le sue mediazioni restano sempre e comunque a suo servizio. Ricordiamo che si obbedisce a chi ci guida nella Chiesa perché abbiamo una relazione con Dio. Io non obbedisco anche agli uomini di Chiesa, alle persone che mi guidano per se stesse. Ma siamo impazziti? Io seguo Dio, l'unico a cui obbedisco. Per questo do fiducia a chi mi conduce, ai miei pastori, a chi è sopra di me. Questo è importante, altrimenti saremmo pietra su pietra. Cioè, ma chi sei tu? Chi sono io? Siamo povera gente tutti quanti. Si obbedisce a Dio e a Dio solo. Andiamo solo dietro a Lui. E ancora dice di non allarmarsi. Cos'è allarmarsi? Forse l'elemento dell'allarme, no? È un suono che fa partire un'altra cosa, che fa partire una situazione. È proprio in greco, indica partire da un elemento per prendere un atteggiamento. Ecco, gli elementi, non sopravvalutarli, non sopravvalutare le cose piccole e un po' specifiche. E dice fondamentalmente di non preparare prima la nostra difesa, un altro non di questo testo. Cioè, qui si tratta di vivere o consegnati alla provvidenza o consegnati alla propria intelligenza. Che cosa viene prima? La nostra intelligenza è meravigliosa, è ottima, ci vuole anche una prudenza sacrosanta, ma tutta sottoposta al rapporto con Dio. Io so che Dio trae sempre il bene dalle cose. Ecco, che meraviglia. Questo testo dice, mettete nella vostra mente, il testo greco dice, fissate nel vostro cuore. Avere nel cuore, prima che cosa? Che Dio conduce la nostra storia. E il fine ultimo delle cose, in Lui è certo. In Lui. Tutto quello che ci succede è conservato. La nostra vita non si può perdere nelle sue mani.